Lode a te, o Cristo. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Il Figlio dell'uomo è venuto non per essere servito, ma per servire.
Lode a te, o Cristo.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Andarono intanto a Gerusalemme ed, entrato nel Tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e compravano nel Tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe e non permetteva che si portassero cose attraverso il Tempio. Ed insegnava loro dicendo: «Non sta forse scritto: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti? Voi invece ne avete fatto una spelonca di ladri». L'udirono i sommi sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutto il popolo era ammirato del suo insegnamento. Quando venne la sera, uscirono dalla città. Parola del Signore. Questa immagine in attesa di un Gesù violento fa pensare molto, molto. Gesù, uomo di pace, ha questa reazione violenta, consapevole, consapevole perché la fa apposta per alcuni versi, sta istituendo il processo che lo condurrà alla condanna. Gesù, uomo di pace, reagisce in maniera consapevole allo scandalo che l'istituzione religiosa ha lasciato crescere nel Tempio di Gerusalemme. Non è la prima volta che Marco ci mostra Gesù arrabbiato. Nella sinagoga di Cafarnao, rivolto ai farisei che non volevano rispondere quando Gesù chiedeva loro se è lecito in giorno di sabato fare il bene o fare il male. In quell'occasione Gesù li aveva, versetto 5 del capitolo 3, guardati con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori. Un'altra volta si era indignato con i discepoli che volevano impedire a delle mamme di portare da Gesù i loro bambini. Lasciate che i bambini vengano a me. Quindi non è la prima volta che Gesù si indigna, ma oggi l'indignazione non si esprime solo con lo sguardo, con parole severe, ma con dei gesti caratterizzati da una certa violenza. Perché questa reazione inusuale in lui? Qualcuno pensa, e io ricordo che anche a me hanno spiegato così, ma non l'accetto più questa spiegazione. Qualcuno spiega che Gesù ha voluto purificare la Chiesa dai commerci, no. Certo, cioè nel senso che ha voluto compiere un gesto di purificazione del Tempio, nella linea di ciò che aveva annunciato Zaccaria: in quel giorno non vi sarà neppure un cananeo nella casa del Signore degli eserciti, cioè nessun pagano deve profanare il Tempio, un'idea sacrale appunto di Gesù che vuole che il Tempio sia sacro. Ma è proprio questo che Gesù ha voluto fare. Marco ci ha fatto vedere Gesù molte volte, molto riservato a riguardo delle prescrizioni religiose. In questo senso non era un pio che si scandalizzava se un pagano entrava nell'atrio del Tempio. Più di una volta ha contestato l'interpretazione addirittura del riposo, del comandamento sul riposo del sabato. L'abbiamo visto nel Vangelo di Marco, il capitolo 7, violentemente contestare le regole riguardanti il puro e l'impuro, che sono così decisive in un certo giudaismo. Lo abbiamo ascoltato contestare l'autorità delle tradizioni, che egli non ha avuto paura di opporre chiaramente alla parola di Dio. Quando quattro amici avevano un giorno scoperto il tetto per far arrivare fino a lui un uomo paralizzato, si era visto Gesù contestare il monopolio che l'istituzione religiosa pretendeva di avere sul perdono dei peccati. Mi pare difficile, molto difficile, in questo contesto del Vangelo di Marco, immaginare che Gesù si metta a purificare il Tempio perché diventi più puro, più degno del suo ufficio. Del resto, alcuni giorni dopo, prima del suo arresto, lo sentiremo dire: non resterà pietra su pietra di questo edificio. Quindi non è, io capisco, quando il mio vecchio Don Angelo mi dava queste spiegazioni, era preoccupato che noi bambini imparassimo a fare il segno di croce entrando in chiesa, che non parlassimo in chiesa, no? Che stessimo composti in chiesa, capisco, però erano le preoccupazioni religiose di un uomo pio che evidentemente sentiva questo aspetto pedagogico bello, importante, che è valido. Ma la perdita di senso del cristianesimo per un sacco di questi bambini, per un sacco della gente che è nostra amica, non ci permette più di strumentalizzare così questi testi in vista di un buon comportamento in chiesa. Non è più il tempo di una pulizia. Non si pulisce, non si ripara, si volta pagina. Gesù volta pagina. A vino nuovo, otri nuovi. È il tempo in cui si rivela un volto nuovo di Dio e un nuovo rapporto con Dio. Per questo Gesù reagisce allo spettacolo di questo commercio che si è installato nel grande cortile del Tempio, che era legittimo invece, non era una profanazione, anzi era un esercizio del culto, vendere le colombe e cambiare i soldi, cioè non erano lì quelli lì a fare i mercatini dei santuari, era lì a svolgere un compito religioso preciso. Sappiamo che la religione chiedeva l'offerta di sacrifici da parte dei fedeli in diverse circostanze, e quindi bisognava trovare sul posto animali da offrire, agnelli o piccioni per i più poveri. D'altra parte la tassa del Tempio andava pagata in moneta fenicia, e quindi bisognava poter cambiare il denaro greco o romano di cui ci si serviva invece per i negozi. Dunque la presenza di mercanti e cambiavalute era legittima, era comprensibile. Pochi anni prima il gran sacerdote Caifa, contro il parere del Sinedrio, aveva autorizzato questo commercio a entrare nel grande cortile del Tempio. Quindi era giuridicamente ammessa. Certo, è facilmente immaginabile il giro di affari e di interessi che copriva una decisione simile. Interessi di commercianti, interessi dell'aristocrazia religiosa. Sappiamo che i capitalisti di allora erano i sommi sacerdoti, e attorno al Tempio era la grande industria di Israele. Si può capire l'indignazione di Gesù di fronte a questa colonizzazione del Tempio e della religione in nome di interessi economici e in nome di un'ipocrisia di un commercio fatto passare come servizio dei fedeli e come culto a Dio. La novità portata da Gesù è che il vero culto a Dio è il servizio dell'uomo. Si deve servire Dio nell'amore del prossimo. Questa è la nuova religione. La persona umana è più importante del sacro, di ciò che viene considerato sacro. Il vero sacro per Dio è l'uomo. Ecco perché l'invasione della casa di Dio, virgolette, da parte di interessi mercantili è intollerabile. C'è un particolare in questo testo, se lo guardate, è strana quella. Non permetteva che si portassero cose attraverso il Tempio. No, come si fa in Santa Maria Maggiore, quando per andare da Piazza Mascheroni davanti al Duomo, no, davanti a Palazzo della Ragione, si attraversa Santa Maria Maggiore per non fare il giro. E si vede che dei poveretti che dovevano portare dei sacchi, dei pesi, attraversavano il Tempio per evitare il giro lungo. Queste persone usavano della casa di Dio per facilitarsi la strada, la fatica. Su questo spunto gioca, non ci si serve della Chiesa, no? Si utilizzava il Tempio non per servire Dio, ma per servirsi di Lui. Certo, da parte di questi passanti con un carico della spesa, che risparmiavano la strada, ma soprattutto da parte di commercianti e degli uomini della religione. E comunque il tema di fondo è chiaro: servirsi di Dio è ciò che gli uomini di tutti i tempi sono tentati di fare. Io non sono venuto per essere servito, ma per servire, dice la liturgia, no? È il mistero che celebriamo, l'Eucaristia, è il mistero del ministero sacerdotale, è il mistero della Chiesa come servizio al mondo, all'uomo. Questa è la verità della Chiesa. Questo piccolo gesto di Gesù mette in discussione molte cose nella storia degli uomini e mette in discussione molte cose della nostra vita, delle nostre istituzioni civili e religiose, che tutti consideriamo troppo facilmente come ovvie. Noi daremmo ragione a un Gesù che facesse una cosa simile ai nostri giorni.